Ciao a tutti e benvenuti nella quarta puntata della prima stagione di Podcast Viola, il podcast ufficiale di Una vita sfumata viola. Prima di cominciare, come sempre, vi consiglio di passare dal link in descrizione che vi indirizzerà nella pagina Instagram di Una vita sfumata viola. Vi consiglio di seguirci perché riportiamo abbastanza repentinamente le notizie relative alla Fiorentina, con grafiche molto molto belle a mio modo di vedere. E più che altro poi la cosa particolare è che ogni giorno cerchiamo di portare durante il pomeriggio un argomento relativo alla Fiorentina oppure a volte relativo alla nazionale, ma una cosa molto più rara, per appunto restare attivi, per confrontarci su vari temi. Ieri abbiamo parlato sia di Vincenzo Italiano che di Frank Ribéry nelle nostre storie, quindi se vi fa piacere seguiteci per confrontarsi. Detto questo, finalmente abbiamo un allenatore. È ufficiale, speriamo che stavolta non ci siano problemi che sorgeranno tra qualche giorno, ma finalmente Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina per la stagione 2021-2022. Finalmente, perché era una telenovela che andava avanti da 2 settimane ormai, a parte che fin da subito, appena Gattuso andò via, i giornali, mi ricordo, dissero subito: Vincenzo Italiano ha già rifiutato la Fiorentina. Tant'è che io, nella puntata che feci, proprio in cui parlavo, in cui mi sfogavo su Gattuso, dissi proprio che Italiano, l'allenatore dello Spezia, ci ha rifiutato. Era abbastanza un po'. Mi era un po' preso male perché addirittura l'allenatore dello Spezia, secondo i giornali, ci rifiutava. Invece, alla fine, come spesso accade, non si è rivelata vera la cosa, e quindi abbiamo un allenatore ed è proprio quello che sembrava non dovesse venire. Alla fine c'è stato un problema sullo staff, perché Italiano aveva una clausola per liberarsi dallo Spezia, lo staff invece no, e la Fiorentina, per non pagare altri soldi allo Spezia, ha deciso di dare via un calciatore. Questo calciatore è Petko Hristov e sapete bene che l'ho sempre detto fin dalla prima puntata dei prestiti, che è un giocatore che mi è sempre garbato. Mi è sempre garbato, difensore centrale classe 99, ha esordito quest'anno nella nazionale bulgara, non nell'Under 21, nella nazionale maggiore bulgara, non che sia una forza della natura nazionale, però comunque a 22 anni esordire non è male. Quest'anno ha fatto un'ottima annata in Serie C alla Pro Vercelli. Io l'avrei valutato in ritiro, però pur quanto mi piace, io lo ammetto, mi piace, sono convinto che può essere un buon giocatore, non che diventi un fenomeno, ma comunque un buon calciatore può esserlo. È giusto liberarsene per prendere lo staff di Vincenzo Italiano. Speravo ci fosse magari una ricompra, come c'era qualche anno fa, mi ricordo, su un giocatore del Valencia, su Piccini, ecco, che ci fu per 2 anni una ricompra e la Fiorentina poteva attuare, però invece no, sembra che Petko Hristov andrà a titolo definitivo allo Spezia. Speriamo di non rimpiangere questa scelta, ma comunque un po' mi dispiace, ma non è che mi metta a piangere, ecco. Parlando ieri nelle storie, è venuto fuori che secondo qualcuno è un po' un Montella 2.0, e io sono d'accordo su questa cosa perché più o meno le modalità sono quelle, sono le stesse. La Fiorentina, che veniva al tempo da qualche annata sottotono e tentò, cioè puntò su un allenatore giovane in rampa di lancio, che esprimeva un buon gioco come era Montella, e la Fiorentina ha fatto lo stesso con Italiano, ovvero dopo qualche anno di stagioni quasi da buttare, ha puntato su un allenatore giovane in rampa di lancio che ha un gioco propositivo. La differenza è che magari se tra i due allenatori, che Montella da giocatore aveva calcato anche palcoscenici importanti con la Roma, ecco, Italiano magari manca un po' di appeal internazionale, ma quello è veramente il meno. Tra l'altro, annunciato Italiano con una grafica, a mio modo di vedere, abbastanza rivedibile. In quell'immagine sembrava Walter Zenga, sicché io, cioè, lasciamo fare, stendiamo un velo pietoso sulle grafiche di presentazione della Fiorentina, che sono abbastanza abbastanza imbarazzanti. Io sono contento per l'italiano, come lo dissi settimana scorsa, perché tra quelli disponibili è il migliore, è il profilo migliore. Ovvio, tutti volevamo Fonseca, tutti, però io continuo ad essere convinto che Fonseca probabilmente manco voglia rispondere al telefono alla Fiorentina, giustamente. È stato snobbato per preferirgli Gattuso e giustamente Fonseca ora, diciamo così, si è legato al dito. L'unica cosa che voglio dire è che bisogna dare tempo a questo allenatore. La Fiorentina non ha e non dovrà avere per quest'anno l'obbligo di arrivare in Conference League o comunque alle prime 8 posizioni perché è impossibile. Io, cioè, se succedesse sarebbe veramente un miracolo sportivo perché le prime 7-8 squadre sono realtà e questo lo ripeto sempre, sono realtà consolidate che hanno un progetto che va avanti da tanti anni, una squadra consolidata da tanti anni e quindi arrivare a quei livelli anche solo di qualità o di affiatamento che possono avere ce ne passa. Tra l'altro qualche giocatore cambierà ancora nella Fiorentina e quindi è normale non avere fin da subito la giusta intesa. Però comunque secondo me l'unica cosa che voglio sperare io è che ci si possa divertire quest'anno, quindi chiedo tempo ai tifosi di non cominciare subito a mugugnare ai primi passi falsi, perché lo ricordo sempre, lo ricordai qualche tempo fa nelle puntate durante la stagione, i vari Sarri, Gasperini, cioè, hanno avuto bisogno di tempo prima di carburare. Sarri al Napoli iniziò male. Iniziò abbastanza male le prime 5-6 giornate, se non sbaglio. Gasperini stava per essere esonerato, ma poi andò a vincere fortunosamente contro il Napoli con mezzi primavera in campo. Se perdeva quella partita, probabilmente Gasperini sarebbe stato esonerato e l'Atalanta di ora è tutto merito di Gasperini. Quindi diamo tempo a allenatori giovani, come può essere Italiano, per crescere, per migliorare, per sbagliare anche e appunto crescere di pari passo insieme a tutta la squadra. Però secondo me ci possiamo veramente divertire quest'anno. Altro tema che voglio commentare in questa prima parte, che ormai le ultime 2 puntate ho fatto una prima parte legata diciamo così, a temi più dirigenziali, più formali e una seconda parte più relativa al campo. Per continuare su questo filone andrei a parlare un attimo di Antognoni. Continua a essere in bilico la sua posizione, si dice che fra 7 giorni verranno sciolti i dubbi. C'è stato un colloquio, penso con Barone, sinceramente non mi ricordo con chi c'è stato questo confronto e non si sa bene cosa può succedere, se andrà via, se gli è stato proposto un qualcosa di imbarazzante, perché la Gazzetta ha riportato che Antognoni è stato proposto un ruolo molto marginale sullo scouting giovanile e ecco, relegare una personalità come Antognoni a un ruolo del genere è abbastanza imbarazzante, non dico provocatorio, ma comunque non è molto bello. Io ripeto una cosa che ho scritto nelle storie di una vita sfumata viola e che forse ho già detto anche in puntata, già ai tempi di oggi, con questo calcio moderno che non è molto legato alle maglie, non che sia sbagliato, perché comunque è una continua evoluzione anche il calcio, però già le bandiere faticano a esserci. Se poi le bandiere del passato, come Antognoni, vengono trattate in questa maniera, ha poco senso, cioè non è che incentivi un giocatore a diventare una tua bandiera, se è questo il comportamento che hai con quelle bandiere del passato. Quindi spero, io non voglio che Antognoni abbia un ruolo centrale nel mercato a cui si debbano dare i soldi in mano e deve gestire lui il mercato, però neanche un ruolo di figura, perché praticamente Antognoni, diciamoci la verità, ora è messo lì a fare il pupazzo, è messo lì in dirigenza solo per dare un contentino ai tifosi e questa cosa a me sinceramente non piace. Quindi spero che si risolva per il meglio possibile questa situazione da entrambe le parti e tra l'altro volevo aprire 2 minuti la parentesi sconcerti che è stato annientato da Antognoni. Sconcerti Sconcerti una settimana fa più o meno disse Antognoni deve delle spiegazioni al tifo Viola sul suo contratto, insomma qualche classica frase di Sconcerti che va a criticare per essere al centro dell'attenzione Antognoni o il mondo Fiorentina e Antognoni, e questo fa capire il nervosismo che c'è anche per Antognoni per questa situazione si è creata. Antognoni ha risposto in un modo che mai mi sarei aspettato da lui per una persona con il suo carisma, con il suo carattere che ha sempre mostrato molto, molto tranquillo. Ha risposto in una maniera che mi ha fatto veramente impazzire, mi ha fatto godere da far schifo. Ha risposto Antognoni a Sconcerti dicendo: Sconcerti dovrebbe stare zitto perché mentre io sono qua a lavorare per la Fiorentina, lui è a sciacquarsi le palle, se ancora ce l'ha. Spero che lo stadio venga intitolato a lui perché gli stadi si intitolano alle persone morte e lui è molto più vicino di me a esserlo. Una risposta del genere da una persona come Antognoni non me la sarei mai aspettata, però lo ripeto, mi ha fatto veramente impazzire perché questo Sconcerti è un continuo chiacchierare, è un continuo parlare, sempre a mettere bocca, sempre a criticare, sempre a dire qualcosa di negativo sulla Fiorentina, pur lui dichiarandosi tifoso della Fiorentina, quindi è stato messo a tacere da Antognoni. Spero risponda a Sconcerti per continuare un po' questo dissing che è sempre molto, molto divertente visto dall'esterno. Detto questo, la prima parte un po' di dirigenziale, un po' non di campo, è terminata. Ci sentiamo dopo la pausa nella seconda parte con temi più di campo, più di calcio. Eccoci giunti nella seconda parte di questa quarta puntata. Comincerei a parlare un po' di mercato in questa seconda parte perché oggi è 1 luglio, comincia ufficialmente il calciomercato estivo e come sempre vengono associate alla Fiorentina nomi su nomi su nomi che non finisca mai. Ora è ufficiale Vincenzo Italiano e quindi mezzo Spezia verrà accostato alla Fiorentina. Io ripeto sempre il presupposto che dicevo anche con Gattuso, ovvero dal momento che prendi un allenatore devi accontentare le sue richieste. Non è che l'allenatore ti deve dire prendimi, ovviamente faccio un nome a caso esasperando, prendimi Neymar e la Fiorentina deve obbligatoriamente prendere Neymar. Però l'allenatore deve dare delle caratteristiche che vuole di un calciatore, il direttore sportivo monitora un po' la situazione, valuta un po' i vari nomi che possono stare a quelle caratteristiche e poi, prima di imbastire una trattativa, dovrebbe chiedere, diciamo così, il permesso, dovrebbe chiedere il benestare all'allenatore. So che sono discorsi banali, me ne rendo conto, ma il problema è che negli ultimi anni il mercato non mi pare assolutamente sia stato fatto in questa maniera e quindi è bene ribadire quello che è il mio pensiero sul mercato. Poi nei prossimi giorni farò la puntata che rimando ogni volta perché c'è sempre problemi o altri discorsi di cui parlare, ma la puntata in cui parlo quali sono le vere necessità della squadra, perché sento parlare di Vice Vlahovic, nuovo portiere, terzino sinistro, con calma. La prossima puntata dirò quali sono le vere necessità della Fiorentina di Italiano, secondo me. Quindi, per quanto riguarda il mercato, dei nomi che vengono associati negli ultimi giorni alla Fiorentina, si parla di Ricci e Maggiore. Ricci è il regista dello Spezia che ora è svincolato perché aveva il contratto in scadenza al 30 giugno 2021. Ora è svincolato e secondo me potrebbe essere un buon acquisto. Lo dissi già forse in una vecchia puntata, o comunque ne abbiamo parlato nelle storie di Una vita sfumata viola. E è un acquisto, secondo me, ci può stare, un acquisto funzionale, ma ovviamente non per fare il titolare. Non ce lo vedo un Ricci che dalla Spezia, anzi dallo Spezia, pur essendo un buon calciatore che mi è sempre garbato, perché quando ho visto giocare lo Spezia mi è garbato sempre tanto Ricci. Se non ricordo male, è il terzo giocatore migliore per precisione nei lanci lunghi di tutta la Serie A, quindi non è neanche banale questo dato, cioè non è da sottovalutare, però non lo so, per una Fiorentina sì, giovane, sì, una Fiorentina sì, che vuol far divertire, però ci vuole anche delle basi solide e Ricci, secondo me, titolare non darebbe quelle basi lì. Tra Pulgar e Ricci preferisco far fare il titolare a Pulgar e Ricci comunque come riserva, quindi a prescindere Ricci lo terrei come riserva, ma sarebbe appunto un acquisto funzionale. Il secondo giocatore, sempre dello Spezia ovviamente, perché ora ci sarà il monopolio dello Spezia associato alla Fiorentina, si parla di Giulio Maggiore, classe 98, mezzala di qualità, intelligenza tattica non indifferente, ha fatto 5 gol in stagione più 1 in under 21 da subentrato se non sbaglio. È un calciatore che mi piace, però sono tanti a centrocampo, cioè nel ruolo di mezzala sono veramente tanti. Facciamo due conti, c'è Duncan che rientra dal prestito e secondo tutto il mercato web rimane a Firenze, quindi non va via. C'è da vedere poi se è vera questa indiscrezione. Poi c'è Castrovilli, c'è Amrabat, c'è Bonaventura, c'è anche Malè, che comunque l'hai acquistato, non è un giocatore così a caso, Malè è buono. Quindi siamo già a 5 e secondo me qualcuno mi sto dimenticando, provo a fare un attimo un recap mentale, però non mi viene in mente nessun altro. Comunque siamo a 5 mezzali in un 4-3-3 che in cui ce ne servono 2, andare a comprare un'altra mezzala secondo me è un po' fuori luogo, non ha senso, preferirei puntare in altre zone del campo, magari un difensore centrale. Se si può sempre solo guardare allo Spezia, andrei su Erlich dello Spezia, ha fatto un buon campionato, giovane se non sbaglio del 97, e quindi potrebbe essere anche un acquisto abbastanza futuribile. Però secondo me, cioè io dico una cosa, secondo me le trattative con lo Spezia saranno difficoltose, perché ora non dico che lo Spezia fa le ripicche e non ci vende i giocatori, perché comunque allo Spezia i soldi della Fiorentina farebbero comodo. Però lo Spezia, secondo me, se la Fiorentina va e gli chiede Maggiore, non dico che chiede 30 milioni, ma se il ragazzo ne vale 10, lo Spezia ne chiede 15, perché c'è questo, ormai c'è questa c'è questo brutto rapporto tra Fiorentina e Spezia, vista la trattativa di Italiano, e quindi cercherei più da altre parti, più da altre parti. Poi magari, cioè, spero, mi auguro che questa mia idea non venga confermata e quindi non ci siano ripercussioni da parte dello Spezia. Però ecco, secondo me sono cose da valutare, perché è possibile che provi a fare un po', diciamo così, uno sgarbo la squadra ligure. Come ho parlato di Ricci, che va a scadenza di contratto, anzi che è svincolato, ora siamo al primo di luglio e sono scaduti i contratti di Eseric, Barreca, Maxi Oliveira, Borja Valero, Caceres e Frank Ribery. Maxi Oliveira sembra stia cercando squadra in Messico, buon per lui, non ne faremo una tragedia. Eseric non c'è nessuna notizia, però fece qualche storia un po' di tempo fa in cui quasi salutava i compagni, quindi anche Eseric non c'è la questione del rinnovo. Borja Valero ha parlato ieri, il suo agente ha detto che la Fiorentina gli ha comunicato che non lo rinnoverà e quindi si ritira dal calcio. Ci tengo a ringraziare, non ascolterà mai questa puntata, però ci tengo a ringraziare Borja Valero, perché fin da quando arrivò nell'estate del 2012 mi fece innamorare. Io ero patito di Borja Valero come mezza Firenze, credo. E l'unica cosa che mi dispiace è che meritava magari un addio sotto la Fiesole, quello sì, però sinceramente rinnovargli il contratto per fargli fare un addio mi sembra un po' fuori luogo. Io sono molto, cioè lo sapete, l'ho già detto più e più volte, quando si parla di Fiorentina, di programmare un po' la stagione, non si deve guardare al passato, si deve guardare al presente, a quello che il giocatore può dare o che ha ancora da dare, e Borja Valero non può dare niente a questa Fiorentina secondo me. Non è poi neanche questa personalità eccellente che può fare la differenza in uno spogliatoio, magari con uno stipendio simbolico, non è proprio, diciamo così, il massimo del carisma Borja Valero. Quindi è giusta la strada del non rinnovo, dispiace appunto per questo ritiro un po' così in sordina, però mi auguro magari la Fiorentina in qualche modo riesca, una volta che saranno riaperti gli stadi, a potergli dare questa, diciamo, una standing ovation in qualche modo da parte dello stadio. Sicuramente spero, mi auguro che la Fiorentina farà qualcosa. Passiamo a Martin Caceres, il suo agente ha parlato anche lui ieri e ha detto che crede che la Fiorentina non rinnoverà il contratto a Caceres e è già qualche mese, visto che aveva questa idea, che sta cercando altre soluzioni. Caceres ha più volte detto in passato che a Firenze si trova bene, che voleva chiudere la carriera a Firenze. Io sinceramente Martin Caceres l'avrei tenuto, perché lui sì che è una personalità carismatica, ma poi è utile secondo me in una squadra come la Fiorentina, perché comunque un giocatore ti può fare il terzino, il centrale, sì che io sinceramente l'avrei tenuto, porta anche esperienze internazionali, visto che gioca tuttora nell'Uruguay. Quindi io, se c'era un giocatore tra quelli a scadenza e rinnovato, era proprio Martin Caceres. Sembra che sia che andrà o al Torino o al Cagliari. Mi dispiace per l'uruguaio. Capitolo Frank Ribéry, che ormai è immancabile nelle puntate del podcast. Di Marzio, 3 giorni fa, ha detto che Ribéry non rientra nel progetto tecnico della Fiorentina. Oggi il contratto è scaduto. Quindi Frank Ribéry è svincolato e quindi a tutti gli effetti Ribéry non è più un calciatore della Fiorentina, però c'è qualcuno che dice no, ma la Fiorentina gli sta proponendo un contratto di un anno con opzione per il secondo anno, 999 ricordi Viola, che dice che ha un informatore che gli ha detto che Frank Ribéry al 70% va a rinnovare o qualcosa del genere, ecco. Però ricordiamoci anche che 999 ricordi Viola era quella pagina che diceva di Sarri, che c'era questa cena di Sarri, però è mai confermata. Quindi boh, io prenderei con le pinze qualsiasi informazione. Lo ripeto, io sinceramente mi fido solo di Di Marzio o Fabrizio Romano. Loro hanno detto, anzi, Di Marzio ha detto che Ribéry non ha rinnovato e che non rinnoverà, e io mi fido di Di Marzio. E spero di non sbagliarmi, e spero di che no, anzi, che non si sbagli, perché sarebbe una scelta ottima. Sarebbe veramente un'ottima scelta, perché diciamoci la verità: che utilità avrebbe Frank Ribéry nel 4-3-3? Nessuna, nessuna. È 3 anni, non gioca più ala, che fa? Si mette ora a fa l'ala, non ce la farebbe, non reggerebbe 10 minuti. Poi lo ripeto per l'ennesima volta: questa retorica della crescita del gruppo deve finire, cioè. Leggo tanti, tantissimi discorsi del tipo Frank Ribéry deve rimanere per far crescere i giovani. Va bene, ci sta come ragionamento, però non mi deve prendere uno degli stipendi più alti della squadra. Lo ripeto, fatemi i nomi di calciatori che sono nelle prime 7-8 squadre con gli stipendi più alti della squadra e sono lì solo con il ruolo di far crescere i giovani. Ieri ho fatto questo ragionamento anche nelle storie di Una vita sfumata viola. Qualcuno mi ha risposto Ibrahimovic, ma Ibrahimovic è stato decisivo col Milan. Premesso che a quelle cifre io non l'avrei rinnovato. Però almeno Ibra ogni 2 partite giocate ha fatto un go. Quindi ecco, cerchiamo un po' anche di valutare per bene le cose, perché l'apporto di Ribéry è stato infimo rispetto a quello di Ibrahimovic. Ribéry ha fatto 5 reti, 10 assist in 51 presenze, se non sbaglio, e mi pare un po' poco. E ultima cosa su Ribéry, anzi, ultime 2 cose, trovo veramente triste, veramente pesante queste prese di posizione di Sebastian Frey e Luca Toni, per quanto io li adori, perché sono stati, diciamo, i miei idoli di quando ero piccino, però è bene che si facciano gli affari loro. Cioè, Luca Toni che dice la Fiorentina non ha chiamato Frank Ribéry, Sebastian Frey che dice la Fiorentina deve rinnovare per forza Ribéry perché è un campione assoluto con il suo palmarès, ma in campo non va il palmarès, in campo va il giocatore. E quindi io, tanto non ascolteranno mai questa puntata, però io mi auguro, spero che si smetta con questa pubblicità che viene fatta. Io penso a un giocatore come Frank Ribéry, una leggenda come Frank Ribéry, non c'ha bisogno della pubblicità di Luca Toni o Sebastian Frey per per elemosinare un contratto. Cioè, anzi, è più avvilente questo, è più questa ricerca ossessiva di pubblicità a Frank Ribéry piuttosto che la possibilità. È normale che a 38 anni non venga reputato ideale, un profilo ideale per un progetto tecnico-tattico che duri minimo 3 anni. È normalissimo, quindi cioè, spero che finisca il prima possibile questa retorica del Frank Ribéry che deve rinnovare, se no la Fiorentina perde tanto, perché diciamoci la verità, e qua concludo il discorso e concludo anche la puntata, perché qualcuno ci ha risposto nelle storie dicendoci vabbè, ma Frank Ribéry potevi rinnovarlo a cifre più basse e lo facevi entrare gli ultimi 20 minuti delle partite. Allora, te la squadra la devi fare puntando su calciatori che siano in grado di giocare 90 minuti. Perché se... Cioè, secondo me ormai è molto avanzata l'idea di fare squadre nella realtà come si fanno su FIFA. Cioè, c'è l'idea che un calciatore possa essere inserito in una squadra come super sub. Frankie Ribéry, secondo l'idea di tanti, sarà il super sub della Fiorentina, un giocatore che ti entra gli ultimi 20 minuti e perché è fresco e quindi può fare la differenza. Ma c'è un problema di fondo, c'è un problema di fondo. Facendo tutte le corna del caso, toccando ferri che vi pare, Sottil si rompe e deve stare fuori per 2 mesi, perché boh, c'è un problema fisico. E Frank Ribéry, che hai tenuto in squadra per fare gli ultimi 20 minuti, cosa fa? Per 2 mesi non può partire titolare, non può fare per 2 mesi il titolare Frank Ribéry, perché non li regge, non li regge. E quindi devi pensare a fare una squadra con calciatori che abbiano nelle gambe 90 minuti. Non puoi pensare di fare le squadre come su FIFA, tolgo questo gli ultimi 20 minuti e metto quest'altro perché è fresco, spacca le partite. No, te devi fare una squadra con giocatori che possono fare 90 minuti. Per evitare situazioni del tipo qualche infortunio, qualche squalifica che può succedere. Quindi io vi chiedo per favore, smettiamo con questa mentalità da FIFA, con questa mentalità del super sub degli ultimi 20 minuti. Il calcio è un'altra roba. Il calcio non è FIFA, è tutta un'altra cosa. Detto questo, questa quarta puntata è terminata. Come sempre, vi ricordo di passare dal link in descrizione per andare su Instagram, una vita sommata viola, e seguirci. Seguite anche la pagina ufficiale del podcast, podcast.viola, per essere aggiornati su quando escano le puntate, sugli argomenti che tratterò. Detto questo, qua da Podcast Viola è tutto. Grazie per avermi ascoltato. Ciao a tutti e forza Viola.